Supernatural Caffè.
Episodio 95.
Quello dell'intervista a Cristina Federica Sarcinella.
Ciao 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 tribù di Supernatural, io sono Maximilian
e io sono Daria
e questo è Supernatural Caffè, il podcast per chi vuole vedere il mondo da altri punti di vista e confrontarsi con tutto ciò che è Supernatural per trarne stimolo, ispirazione, insegnamento ed esplorare nuove possibilità. Io e Daria siamo super felici per l'intervista di oggi, vero Daria?
Eh sì, oggi abbiamo intervistato Cristina Federica Sarcinella, che è mamma di due bambini, imprenditrice e appassionata di cristalli, di tarocchi, del pendolo e della radiestesia, di oli essenziali e di tutto ciò che può far star bene le persone.
Eh sì, tribù di Supernatural, oggi con Cristina parleremo di tante cose davvero super affascinanti e in particolare, se vuoi scoprire cosa sono le mappe karmiche e come attraverso questo strumento possiamo ricostruire le nostre esperienze di vita passata.
Perché le nostre vite passate influenzano la nostra vita attuale e come le lezioni imparate nelle nostre incarnazioni precedenti ci portano dei messaggi molto importanti sulla nostra missione di vita qui e ora.
Cos'è il pranic healing e come agisce sulla nostra aura attraverso l'energia canalizzata dalle mani?
Perché le carte dei tarocchi, potenti alleati per la nostra evoluzione, sono uno strumento gentile e non si rifiutano mai di dare una risposta alle nostre domande.
E tanto altro. Bene, Daria, iniziamo subito con l'intervista.
E tu? Sei pronto per un'esperienza Supernatural? Andiamo!
Bene, oggi siamo qui con Cristina Federica Sarcinella, che è mamma di due bambini, imprenditrice e appassionata di cristalli, tarocchi, del pendolo e della radiestesia, di oli essenziali e di tutto ciò che fa stare bene le persone. Cristina ha conseguito il secondo livello di Pranic Healing e realizza mappe karmiche andando indietro nelle esistenze per aiutare a capire come rielaborare positivamente blocchi passati e conduce delle serate itineranti di tarocchi e energie per aiutare gli altri a migliorare se stessi e la propria vita.
Grazie Cristina di aver accettato questa intervista e benvenuta.
Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
Buongiorno.
Ciao. Prima di entrare nel vivo e di iniziare ti faccio la nostra solita domanda di benvenuto, che è questa: visto che siamo a Supernatural Caffè, che cosa ti possiamo offrire virtualmente? Un caffè, un tè, una tisana?
Io vado pazza per le tisane e quindi una tisana fiori e frutti per me sarà perfetta.
Fantastico, ce l'abbiamo.
Bene Cristina, iniziamo adesso con qualche domanda in generale così per conoscerci meglio. Ci puoi spiegare nel modo più semplice intanto che cosa fai in modo che tutte le persone che ci ascoltano possano capirlo?
Guarda, è semplicissimo. In realtà la cosa maggiore che faccio in qualunque professione io svolga nella mia vita, perché ne svolgo più di una, io sono un canale, sono un tramite, sono un canale soprattutto energetico e quindi questa è l'impostazione che do a tutte le cose che faccio. Ho un lavoro, diciamo, tra virgolette, istituzionale nella comunicazione, nel quale sono un canale comunicativo, e poi ho anche questa propensione a essere tramite di qualcosa, quindi di energie per aiutare le persone a stare meglio e a guarirsi. In realtà sono un tramite nel momento in cui leggo le carte a qualcuno, sempre con la stessa finalità, o magari quando utilizzo la radiestesia e associo degli altri elementi per aiutare a far stare meglio, che possono essere appunto l'aromaterapia o la cristalloterapia.
Mm-hmm. Molto interessante. E cos'è che ti ha portato a interessarti di ciò che fai, a scoprire quello che è il tuo talento o la tua missione?
Dunque, sicuramente il primo step sono stati i tarocchi, perché li leggo ormai da 20 anni, forse di più, fa un po' impressione, stiamo crescendo. Sicuramente sono stati i tarocchi, vi racconto perché. Io non ne avevo, non mi ero mai avvicinata, sinceramente, era una cosa che pensavo non mi interessasse per nulla. Di natura sono piuttosto scettica, sono un po' tipo San Tommaso, non credo molto alle cose a meno che io non le sperimenti in prima persona. E un giorno mia zia, che è la mia zia prediletta, una persona alla quale voglio un bene pazzesco, è arrivata a casa mia, io avevo più o meno una ventina d'anni. Mi ha regalato un grosso libro gigantesco con un gigantesco mazzo di carte di tarocchi di Marsiglia e mi ha detto: è un regalo che hanno fatto a me, ma io non lo userò. E ho pensato che fosse giusto per te. E io l'ho guardata, mi sono messa a ridere e gli ho detto: ma perché io? E lei mi ha detto: ma ti piace leggere, leggerai anche questo. E io sinceramente l'ho guardata con molta diffidenza perché avevo un'idea che non era dettata in realtà da nessuno studio, ma la vedevo un po' come una presa in giro, no? Questa dei tarocchi. E mi sbagliavo profondamente. Così per curiosità, visto che io sono un'accanita lettrice, leggo tantissimo, mi sono messa a leggere questo libro. Che in realtà è stata una rivelazione da un punto di vista culturale, da un punto di vista iconografico e da un punto di vista sentimentale. Io mi sono follemente innamorata di questo argomento. E quindi questo è stato il primo step. Poi nel tempo ne sono arrivati altri, perché dopo una decina d'anni più o meno, il mio attuale compagno mi ha regalato un pendolino. Un pendolino di avventurina. E la mia strada itinerante si chiama I tarocchi di avventurina e non è casuale. L'avventurina è un cristallo che, diciamo, nel suo significato generale, tira fuori il meglio di sé. Ma io all'epoca non lo sapevo, quindi ho guardato questo oggetto di nuovo con diffidenza e ho detto: ah, che carino, come si usa? E ho capito che potevo farlo muovere un po' come volevo e quindi per me significava nessun interesse. Perché un oggetto che mi obbedisce per me non ha nessun interesse, posso fargli fare quello che voglio, no? E quindi l'ho preso, l'ho messo in un cassetto, in una scatolina, ho detto: ah, bellissimo, stupendo, ciao. E poi dopo altrettanti anni, boh, forse 5, 6, non lo so, stavo cercando una collana e ho ritrovato questo pendolino. Senza vederlo, stavo cercando alla cieca, io sono molto disordinata, in una valigia piena di monili, e quindi ho infilato la mano e ho sentito qualcosa sotto lì dito, ho sentito proprio una vibrazione particolare e l'ho tirato fuori e ho detto: toh, guarda, il mio pendolino. E di lì ho avuto come un'intuizione, ho detto: va bene, adesso io ti userò in un modo corretto. E ho iniziato ad usarlo. Ho iniziato ad usarlo, ma soprattutto ho iniziato ad usarlo a scopo terapeutico su me stessa. E questo è stato un enorme step per me, perché mi ha permesso di capire, appunto, di sciogliere dei blocchi che mi avevano tenuta incatenata su alcuni aspetti della mia vita fino a quel momento.
Wow, super interessante. Tra l'altro, sì, anch'io ho iniziato a studiare astrologia proprio perché una persona mi ha regalato un libro che le avevano regalato e che a lei non interessava e che poi ha dato a me. E che era tra l'altro la compagna di mio zio, quindi insomma ci sono
Ecco, appunto,
dei
vedi l'analogia.
collegamenti strani.
È sempre colpa loro, sono sempre le zie che ci mettono lo zampino.
Veramente.
Interessante questo nuovo modo di
Sì.
rielaborare i regali in un certo senso.
Beh, senti, però a me ha veramente aperto una, non una strada, un'autostrada gigantesca, quindi io la ringrazio mille volte per aver riciclato
Sì,
pedissequamente questo regalo.
assolutamente. Sì, anche a me ha cambiato la vita quel regalo, devo dire che è stato veramente illuminante.
Assolutamente. Cristina, quando tu hai iniziato hai detto che così è stata un po' una cosa che ti è arrivata e poi dopo, diciamo, con il pendolino hai sentito che era qualcosa che andava bene per te in quel momento lì. E quando hai iniziato a lavorare su di te, attraverso il pendolino, avevi degli obiettivi particolari o era semplicemente un modo per appunto sbloccare questa energia che avevi dentro di te? In un certo senso avevi trovato una nuova forma di comunicazione, no? Diciamo così, visto che tu ti occupi anche di quello, avevi trovato un nuovo modo di comunicare con te stessa e poi hai avuto anche la possibilità di poi usare questi mezzi anche con gli altri per comunicare in modo diverso anche con loro, ma quando hai iniziato, avevi degli obiettivi? Pensavi che poi avresti usato questi strumenti anche con gli altri, oppure è stata proprio solo per così, una cosa che è nata per un tuo bisogno?
Io volevo conoscere, il mio scopo è sempre conoscere e capire, e poi se posso trasmettere. È per questo che dico che sono un tramite, perché è sempre così, perché magari io arrivo a un determinato tipo di esperienza o di conoscenza, ma anche minima, non sto parlando di una conoscenza superiore, sto parlando anche di una conoscenza pratica, come può essere appunto quello dell'uso della radiestesia. E magari mi rendo conto che in quell'atto che io metto in pratica c'è qualcosa di buono per me. E quindi posso comunicarlo agli altri, se vogliono impararlo glielo posso insegnare, ma ce ne sono poche di persone che vogliono imparare, devo dire, attualmente. Hanno tutti paura che sia difficile, anche se in realtà non è così. Oppure un altro modo appunto per poter fare da tramite è quello di farlo per gli altri, no? Quindi seguire diversi step, diciamo, di approfondimento. E quindi ho iniziato perché avevo questa intuizione, questa sensazione, sentivo che dovevo andare oltre e che mi sarebbe stato utile, che mi avrebbe curata in qualche modo, appunto perché aprivo un nuovo canale di comunicazione con me stessa, che forse è la persona con la quale comunicavo di meno in assoluto, quella me stessa, di prima, perché poi noi cambiamo sempre e non siamo più la stessa persona. Io profondamente sono una persona diversa adesso, perché ho capito quello che dovevo superare e se vuoi ti racconto che cos'è.
Sì.
Io mi sono messa praticamente con il mio pendolino, adesso ne ho una collezione spropositata perché li amo. Un po' di cristallo, un po' di metallo, insomma, dipende dipende da quello che mi serve, ecco. E in realtà per andare a fondo in questa storia io non ho usato il mio pendolino di avventurina, che per me è un po' come un semaforo, mi dà il via sulle cose, ma poi non è detto che io lo utilizzi. Di solito per capire chi eravamo e qual è, diciamo che nell'accezione secondo la quale ci siamo reincarnati molte volte, però nella vita attuale abbiamo una reincarnazione in particolare che ci influenza in modo maggiore, almeno da quello che fino adesso ho potuto constatare io personalmente, perché dobbiamo arrivare a mettere in pratica uno scopo che non è solo lo scopo di adesso, ma è uno scopo che è partito anche prima, è uno scopo che si è determinato, diciamo, che abbiamo deciso di portare a termine nel passaggio tra una vita e l'altra, quindi in una vita spirituale, per dirla un po' come lo dice Steiner, che è un passaggio da una vita terrena ad un'altra. E quindi abbiamo già fatto un pezzo di percorso. E questo pezzo di percorso però non sempre riusciamo a vederlo nella vita di tutti i giorni perché siamo impegnati, perché non vogliamo saperlo, per un milione di motivi diversi. Però magari sentiamo che dobbiamo andare un pochino più a fondo ed è quello che ho fatto io. Quindi ho usato un pendolino di diaspro rosso, che è una pietra di radicamento, perché io volevo cercare le mie radici dentro me stessa, volevo andare in fondo. E cercando queste radici, ho capito chi era la persona, diciamo la reincarnazione precedente che mi stava influenzando ancora tantissimo. E lei si chiamava Irena ed era una pianista. Ve lo dico perché non è un dettaglio. Quando ero bambina io suonavo il pianoforte ed ero bravissima, pensavano avrei fatto la concertista. Sapevo tutti i brani a memoria, non avevo bisogno di spartiti, di niente, io suonavo come una pazza, insomma, ed ero molto piccola. E in realtà perché io mi ricordavo un sacco di cose, mi ricordavo dei brani difficilissimi di Bach, di Beethoven, di non lo so, di chiunque, e suonavo, suonavo, suonavo. E poi però un giorno nella mia adolescenza ho chiuso il pianoforte e non l'ho mai più riaperto e non oso dirvi i sensi di colpa da parte della mia famiglia, perché avevo smesso questa promettente carriera che loro vedevano, ma io no, e avevo avuto l'intuizione che non era la cosa giusta per me. Allora, questa persona prima di me, che tra l'altro, voglio dire, ha abbandonato la vita terrena recentissimamente perché è stata uccisa durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi se volete è un'esistenza precedente davvero molto ravvicinata alla mia. Era un ricordo imponente nella mia vita ed era anche un blocco che io mi ero tenuta perché non capivo perché avessi avuto questo rifiuto così tanto forte della musica, del pianoforte, di una vita appunto da musicista che mi si prospettava e che tutti intorno a me spingevano perché io vivessi, tranne io. E quindi ho potuto risolvere, per esempio, questo è uno dei blocchi, ma ho potuto risolvere questa storia andando indietro e cercando di capire perché appunto avessi agito così. L'ho capito a 40 anni, a 39. A 39 perché ogni anno con il 9 per me rappresenta una crisi. E quindi vado in crisi, vuol dire che devo scoprire il prossimo step per poter andare avanti, e l'upgrade. E quindi era a 39 anni. Sì, ho avuto una crisi a 19, 29 e 39. Per me sono gli anni del cambiamento, ogni decennio. E quindi questa cosa mi ha aiutata, ho scoperto anche delle altre cose ovviamente, però capire la vita di Irena, che non ero io, mi ha fatto capire tantissime altre cose, mi ha di nuovo aperto una strada e una consapevolezza diversa e ho fatto il giro di questa cosa. Sono addirittura andata a Berlino a visitare il Museo dell'Olocausto perché era il punto finale di tutta questa storia che avevo ricostruito e poi ho chiuso, ho superato il blocco, ho chiuso, ho fatto il giro, ho capito che cos'era, punto finito, andiamo oltre. Questo è un esempio, no? Che ho fatto su me stessa, ma è il primo vero esempio con il quale ho cominciato.
Wow!
Super interessante. E fai questa cosa anche per gli altri
E
adesso.
faccio questa cosa anche per gli altri. Su me stessa ho fatto di più in realtà, perché nonostante appunto il fatto di andare indietro in questa ricerca storica di se stessi, si basi sulla consapevolezza delle altre persone, sul fatto che appunto ti dica di sì, che lo voglia fare, io l'ho fatto per la mia famiglia, perché ho due figli e un compagno e volevo sapere perché proprio noi ci siamo rincontrati in qualche modo e l'ho scoperto, quindi ho fatto una sorta di albero karmico della mia famiglia, che mi ha aiutato a capire ancora di più quale fosse la dimensione nella quale io sono immersa e qual è il mio vero fine in questo momento. In questo momento dico perché sono in evoluzione come tutti, però capire perché i miei figli, perché adesso, perché loro, perché qui, perché comunque io sono torinese di nascita e ho vissuto in Francia per molti anni e poi mi sono trasferita in Puglia. Volevo capire anche il senso di questo percorso, anche geografico, che sto attraversando e perché i miei figli sono nati qui in qualche modo. E ho capito, e quindi per me è stato di grande aiuto.
Wow, senti, visto che non so se tu lo sai, ma io stesso ho pubblicato un videocorso sull'utilizzo del pendolo, che poi è un percorso completo, ci sono diversi videocorsi che partono dalla base, arrivano fino, insomma, a un corso avanzato, uso dei quadranti e così via.
Lo so, ho guardato. Cosa credi? Ho sbirciato.
Grande. E in effetti ci sono veramente tantissime persone, hanno avuto più di 400 studenti nell'ultimo anno, quindi c'è veramente tanto interesse. Però vedo che una delle domande principali che mi fanno è proprio legata alla difficoltà iniziale nell'utilizzare il pendolo, fare le domande e soprattutto capire o rendersi conto se è un'influenza della mente superficiale, quindi aspettative, proiezioni e così via, o se veramente sono risposte che arrivano dalla parte più profonda di noi o quella più intuitiva, più saggia. Quindi mi piacerebbe se tu volessi dare un consiglio alle persone che ci ascoltano e che vogliono iniziare a fare questa esperienza, ma magari hanno paura di non riuscire, di non essere in grado di farsi influenzare, e magari anche un consiglio su come fare questo tipo di indagine sulle proprie vite passate, se è possibile. So che in 5 minuti non è che si possa fare più di tanto, però se ti va molto volentieri.
Guarda, secondo me è una questione di esercizio soprattutto. Allora, innanzitutto io ero avvantaggiata perché è un tipo di atteggiamento, quello che adotto quando faccio questo genere di ricerche, che ho sempre quando leggo le carte. E quindi parlo di carte perché in realtà ho iniziato con i tarocchi di Marsiglia, ma mi piacciono in generale molti tipi di carte divinatorie e quindi ne uso tanti tipi diversi, no? E quindi ho un atteggiamento di, come posso dire, di distanza compartecipativa. Sono distante nel senso che io non vivo la vita altrui, non vivo la vita della persona della quale in quel momento sto raccontando, sto scoprendo qualcosa, ma è compartecipativa perché io partecipo al fatto di voler scoprire qualcosa che la possa aiutare. E quindi è una sorta di come ti posso dire? Perdonatemi, ma sono ammalata e quindi ho la voce che ogni tanto diventa roca. È una sorta di atteggiamento che fa sì che io resti fredda in un certo senso, ma con la coscienza molto sveglia, che mi permetta di captare tutti gli indizi. È un esercizio, è una cosa che si deve esercitare, è un'attitudine che si può esercitare, secondo me. Io ci ho messo tanti anni, ma ci ho messo tanti anni perché non ero cosciente del fatto che fosse uno stato d'animo che si può raggiungere con un minimo di concentrazione. E poi soprattutto non bisogna avere paura, bisogna levarsi la paura del dubbio, bisogna smettere di dubitare. Lo so che nella nostra cultura attualmente si dice il dubbio è fonte di intelligenza, ma è anche un gran rompiscatole. Nel momento in cui stiamo scoprendo qualcosa, non abbiamo bisogno di dubitare, bisogna avere fiducia nelle proprie capacità e bisogna anche capire che stiamo effettuando una ricerca, come se noi facessimo una ricerca storica sui libri di storia. Ogni persona ha una storia. Io non vi parlo di reincarnazioni di principi, principesse, regine, cose varie, l'ho sentito in qualche vostro podcast di qualche tempo fa. Ho sempre trovato, e mi è sembrato un paradosso, perché in realtà ho sempre trovato, può anche darsi che ci siano re e regine, io non ne ho mai incontrato uno, ho sempre trovato servitori, guaritori, insegnanti, pellegrini, non lo so, qualunque sorta di persona comune. Perché sono queste le storie che io approfondisco, sono storie che non esistono sui libri, proprio perché non sono di grandi personalità. E però i popoli hanno viaggiato, hanno vissuto, sono esistiti, e quindi nel momento in cui faccio questo genere di ricerca, per me è proprio una ricerca storica, e così mi pongo. E quindi l'atteggiamento da avere è quello di una piccola ricerca scientifica. Se uno non riesce a entrare in questo stato d'animo, deve vederla come una ricerca un po' scolastica, come quando si andava a scuola, no? con questo atteggiamento di ricerca, di scoperta e di fiducia in quello che si troverà.
È un consiglio molto interessante, grazie, che tra l'altro condivido al 100%.
Sono
Cristina,
contenta. Dimmi.
Max, anche lui nel suo videocorso sul pendolo parla di domande e quindi mentre voi parlavate mi è tornato in mente il discorso che lui faceva rispetto alle domande, a come fare le domande giuste e volevo chiedere a te in che modo tu riesci ad aiutare le persone che vengono da te a fare le domande giuste e se secondo te soprattutto c'è un modo giusto per fare le domande per avere poi le risposte più utili per noi in un certo momento.
Non so se esistono delle domande giuste, secondo me esiste un racconto pertinente. Quello che io faccio ogni volta è che proprio scrivo un racconto, perché in realtà poi quello che fisicamente esce fuori da queste ricerche è un prodotto editoriale, è un racconto di se stessi, che io attuo e quindi propongo come una specie di indice e dico: ti interessa se cerchiamo questa cosa e quest'altra? Che cosa ne pensi? Vorresti sapere una cosa diversa? Credi che ti possa essere utile in qualche modo? E quindi in realtà ci mettiamo un po' d'accordo perché è il loro racconto, quindi è una ricerca che io faccio per loro, non per me stessa. Però non so, sì, certamente c'è un'interrogazione, c'è un tipo di domanda che si fa, ma è soprattutto volto al tipo di racconto che si vuole raccontare. Ed è la stessa cosa che faccio con i tarocchi, il metodo è sempre lo stesso, è proprio mettersi nella storia di questa persona e raccontarla con dei dettagli che gli possono essere utili per evolvere.
Wow, molto interessante. Tra l'altro, nel fuori onda prima stavamo parlando di una cosa che secondo me è veramente supernatural, e cioè il fatto che tu, come professione, in realtà da ormai 20 anni, mi dicevi, ti occupi di comunicazione per una multinazionale, hai lavorato in passato per altre multinazionali, quindi fai un lavoro che a livello istituzionale è molto serio, molto razionale, una multinazionale che si occupa di finanza, quindi insomma hai un ruolo di spicco, hai un ruolo di comunicazione molto importante, eppure hai questo tipo di interessi che per la maggior parte delle persone sembrano incompatibili, no? Sembra veramente che una cosa debba escludere l'altra. E quindi per me questa qua è una cosa veramente supernatural, la capacità di mettere insieme questi mondi così in apparenza diversi, eppure continuare a mandare avanti la tua missione di vita, mettere il tuo talento al servizio degli altri. Quindi mi farebbe piacere che mi raccontassi un po' come coniughi questo tipo di aspetti della tua vita in apparenza così diversi.
Non so risponderti nel senso che io sono semplicemente me stessa, faccio quello che penso che dia un valore aggiunto in tutto quello che faccio nella mia vita. Penso di poter portare un valore aggiunto nella comunicazione perché sono una professionista della comunicazione, perché mi sono formata per questo ed è stata una volontà propria. Quando ho chiuso il pianoforte, Ho deciso che in realtà nella vita volevo comunque imparare le lingue, andare a vivere in un altro paese e poi comunque scrivere o comunque produrre del contenuto. Ed effettivamente è quello che ho fatto, ho mantenuto la promessa con me stessa perché credevo che questo per me avesse un valore come persona e per gli altri avesse un valore aggiunto. E l'impostazione è esattamente la stessa anche quando mi pongo in tutte queste discipline, chiamiamole energetiche, perché io penso di poter portare un valore aggiunto anche con il pranic healing, per esempio, è la stessa cosa. La differenza è che aiuto le persone a guarire fisicamente da un male fisico, ma mi pongo sempre come un tramite e come qualcuno che può portare ad una soluzione o comunque ad un'evoluzione positiva. E la comunicazione è anche questo. Poi dipende sempre dal punto di vista di ciascuno, ma per me comunicare vuol dire tradurre di modo che le persone possano capire, di modo che anche se mia nonna ottantenne legge quello che ho scritto sul sito istituzionale dell'azienda per la quale lavoro, capirà di che cosa sto parlando. Quindi per me è proprio un fare da ponte, un essere al servizio della comunicazione in senso largo, è così che lo coniugo, ma fondamentalmente perché fa parte di me stessa.
E le persone con cui lavori sanno anche di questa tua altra passione, insomma, di questo tuo interesse per il mondo olistico, oppure come funziona la cosa?
Alcune, ma sai, non è che dobbiamo per forza raccontare di tutto, non è una cosa che io nascondo, ma non è neanche una cosa della quale parlo con le 18.000 persone che lavorano per questa azienda, anche perché sarei leggermente egocentrica. Diciamo che ci sono alcune persone che lo sanno perché lavoro con loro da molto tempo e quindi mi conoscono meglio anche da un punto di vista personale. O perché se capita che una persona magari abbia mal di testa, io gli propongo di poterla aiutare con il pranic healing, per esempio, cercando di farla stare meglio. Però non posso farlo sempre, perché se sono in un grande congresso è difficile spezzare il ritmo comunque di un grandissimo meeting dove magari ci sono persone di 10-20 nazionalità diverse e dire no, scusate un attimo, devo fare un trattamento per le mie crani. Io lo farei anche volentieri, insomma, ma non posso perché non, effettivamente magari non sarebbe ben visto, ecco.
Chiaro.
C'è una misura in tutte queste cose, però fa parte della mia vita personale, soprattutto fa parte di me ed è una cosa che ho fatto soprattutto quella delle serate itineranti anche come lavoro e non è una cosa che nascondo, è una cosa che racconto con
Bene.
sincerità.
Molto bene.
Bene, Cristina, visto che ce l'hai accennato anche adesso un paio di volte, entriamo proprio così, nel cuore dell'intervista. Ci puoi spiegare che cos'è questo pranic healing di cui hai parlato adesso? Qual è la sua storia in generale e come tu l'hai incontrato, questo metodo?
E allora, come l'ho incontrato? Anche qui è stata un po' una voglia, un'intuizione, dovuta, riparto sempre dalle scoperte della mia mappa karmica. Vi devo dire che non mi hanno fatto cambiare direzione, ma mi hanno fatto prendere la mia direzione, la direzione che la me stessa stava seguendo in modo un po' insicuro. E invece mi ha aperto delle porte, quindi mi ha fatto capire che in realtà, anche questo da tantissimo tempo, io mi dicevo che in qualche modo, essendo il mio un lavoro comunque molto smaterializzato e molto intellettuale, io ho sempre voluto lavorare con le mani, e però mi hanno sempre detto: sei negata, lascia perdere il lato pratico perché non fa per te. Io ci ho creduto, e invece no, non avrei dovuto crederci, perché quello che noi sentiamo dentro di noi, che sappiamo di noi stessi, nessuno può saperlo meglio. E quindi ci ho messo molto tempo a capirlo, però ho provato a fare delle cose con le mani. Per esempio, sono bravissima a fare i dolci, soprattutto da sola.
Grande.
Sì, mi piace tantissimo e sono brava a fare i dolci, ne faccio tantissimi. Ho imparato a cucire da sola perché mi piace tantissimo per usare le mani e poi mi dicevo: però le mani sono uno strumento meraviglioso, c'è qualcosa di più perché le mani sono la traduzione dei nostri pensieri, della nostra testa, sono quello che noi facciamo nella nostra vita, passa attraverso le mani. E mi dicevo che io potevo fare di più. E quindi ho iniziato a leggere, insomma, dei testi che mi parlassero appunto di energie sottili, di vibrazione del corpo, ma anche inteso proprio da un punto di vista scientifico, perché le ricerche scientifiche sono andate avanti tantissimo da questo punto di vista. Però avevo bisogno di una tecnica. Mi dicevo, va bene tutto questo, il lato teorico è fantastico, siamo esseri vibrazionali, siamo fatti di energia, abbiamo una matrice energetica, va bene. Adesso però come me ne occupo di questa cosa? Domanda, mi facevo questa domanda dentro di me e non riuscivo a trovare la tecnica che mi permettesse di usare le mani in modo terapeutico. Ho provato a leggere un po' degli istituti di pranoterapia italiani, ma non facevano per me, non mi sentivo in sintonia. E poi un giorno è venuta qui una persona, qui dove abito io abito in una masseria del 1600
Wow.
in campagna, in Puglia, e questa persona mi ha detto: Ah, sai, ma. Io ho letto un libro che parla di pranic healing, lo conosci? Ho detto no, ho letto un milione di cose, questa cosa non l'ho letta. E lei mi ha consigliato di leggere questo libro e mi ha detto che facevano dei corsi qui vicinissimo a casa mia. E sono rimasta stupita perché di solito, insomma, in questi luoghi piccolini della Puglia non è facilissimo trovare questo genere di insegnamenti, anche se in realtà io abito vicinissimo all'ashram di Cisternino, non so se ne avete mai sentito
Sì, lo
parlare, ma è
conosciamo.
molto conosciuto, ecco. Dove lì fanno dei corsi, insomma, di altre cose, però mi sono informata su questa disciplina e ho deciso di seguire il primo livello di questa disciplina che si basa proprio sulla parte, diciamo, bioplasmatica del corpo. Abbiamo un corpo visibile, quindi il corpo materiale che noi vediamo, e poi abbiamo invece una parte energetica del nostro corpo che va insieme in realtà, non la vediamo, ma c'è. E il pranic healing agisce su questa parte energetica. Considera che ci siano 11 chakra maggiori, i 7, diciamo, quelli tradizionali che vengono spiegati in tutte le discipline orientali, più qualcun altro che è in corrispondenza di alcune ghiandole endocrine particolari, come può essere per esempio il chakra splenico ed altri, e agisce su questa matrice proprio bioplasmatica energetica del corpo attraverso le mani, che sono un canale di nuovo, e quindi ho seguito il primo livello. Che a livello, diciamo, mentale e spirituale mi è piaciuto tantissimo, mi ha dato moltissimo, ma a livello pratico ero troppo lenta. Io ho poco tempo, vi dico la verità, perché ho tantissime attività da portare avanti e non avevo il tempo, per poterlo applicare. In cosa lo applico? Per esempio, se mio figlio ha la febbre, io riesco a fargli abbassare la febbre senza dargli farmaco. E sapete che i bambini hanno febbre 2 giorni sì e uno no. Quindi è una cosa molto frequente, soprattutto quando sono piccoli. Il mio bambino più grande soffre di emicranie, sempre ripetute. E anche qui i farmaci agiscono fino a un certo punto, perché poi c'è un fenomeno di assuefazione, parlo di medicina allopatica, che non è che non utilizzo, io la utilizzo, ma la utilizzo in collaborazione, diciamo, con la terapia appunto che viene proposta la tecnica terapeutica del pranic healing, che mi permette per esempio di fargli passare l'emicrania in 10 minuti. E per me è una cosa fantastica, però sono arrivata a questo livello, diciamo, di maggiore abilità con il secondo livello, che è un livello advanced, che quindi utilizza quelli che vengono chiamati prana colore, quindi le frequenze luminose della luce per agire sul corpo bioplasmatico, vibrazionale, insomma energetico, potete chiamarlo come volete.
E spiegaci un po' meglio, queste frequenze di luce sono visualizzate oppure proprio le proietti con qualche aggeggio strano?
No, basta. Beh, l'aggeggio strano sono le mani, ve l'ho detto. Noi abbiamo già tutto quello che ci serve. No, allora, è sempre la solita storia. Noi siamo un canale energetico e quindi agiamo sull'aura della persona o anche su noi stessi, perché si può fare anche self pranic healing in realtà. Agiamo su noi stessi o sulla persona che vogliamo trattare, sulla sua aura. Quindi cosa facciamo? Attraverso le mani canalizziamo dell'energia. Questa energia ci serve per pulire l'aura, perché ecco la particolarità del pranic healing è che mentre ci sono altre discipline energetiche che proiettano direttamente un tipo di energia, considerandola intelligente, che poi appunto si distribuirà da sola dove ce ne sarà bisogno. Il pranic eating funziona in una maniera leggermente diversa, nel senso che prima bisogna pulire tutti i centri energetici che sono congestionati, sporchi oppure svuotati, che quindi non funzionano bene, e poi proiettare l'energia che andrà a rimetterli a posto in qualche modo, li farà funzionare in un modo più corretto. E quindi la prima cosa che si fa è quella di pulire, quindi si fa ancora prima, si fa uno scanning con le mani perché si può sentire la dimensione dell'aura delle persone e quindi capire se ci sono dei bozzi, dei buchi, se è morbida, se è resistente, se è molto sottile, se è molto ampia, e quindi cercare innanzitutto di agire sull'aura generale della persona, pulendola a fondo, e poi si va più in profondità con questo scanning che si fa sempre attraverso le mani, non uso nessun aggeggio particolare, ma con la sensibilità delle mani si capisce, per esempio, puoi capire che forma ha un chakra, se è piccolo, se è grande, se è svuotato, se è congestionato. I chakra funzionano in un sistema, quindi molto spesso, se hai per esempio il chakra del plesso solare, che è, diciamo, il cestino della spazzatura del nostro corpo, perché tutte le emozioni negative e tutti i problemi che abbiamo si concentrano proprio a livello del plesso solare, puliremo il plesso solare, quindi lo puliremo, lo rienergizzeremo. E questo farà sì che attraverso il chakra del plesso solare l'energia pulita verrà distribuita in tutti gli altri centri energetici che ne hanno bisogno, che sono collegati per esempio con il chakra del plesso solare. Questo è un esempio. Però è una tecnica precisa perché ci sono dei protocolli precisi per ogni malattia. Quindi se tu per esempio hai mal di testa, segui un protocollo che ti indica come agire. Poi ovviamente con la pratica ognuno. Allora, segui la procedura, però la fai tu, quindi c'è sempre un po' il tuo tocco personale in queste cose, no? Perché comunque sei tu il tramite, quindi non è solo una mera esecuzione di un protocollo, è il fatto di metterci, è anche il fatto di capire come fare per far star meglio una persona. Quindi la diagnosi è una diagnosi che può essere medica o che può essere di una persona che semplicemente ti dice: oggi sono triste, mi sento scarico e sono depresso. E quindi magari la puoi aiutare in questo senso. E gli effetti sono praticamente immediati.
Super interessante. E Cristina, una
Dimmi.
delle obiezioni principali che fanno le persone comuni, insomma, che magari non hanno sperimentato questo metodo, o addirittura anche chi lo sta sperimentando per la prima volta, l'obiezione è questa: sì, ma magari io sento con le mani, io vedo cose, però magari è soltanto la mia fantasia, non ho un riscontro oggettivo. E quindi mi chiedevo, quando tu fai questo tipo di corsi insieme ad altre persone, c'è un confronto in modo che si possa scoprire se effettivamente quello che sento io lo sentono anche gli altri, se ci sono allineamenti nelle percezioni o addirittura nelle risoluzioni, appunto perché diverse persone fanno la stessa cosa e ottengono lo stesso risultato. Mi interessa molto proprio questo confronto di gruppo.
C'è, e tra l'altro lavorare in gruppo è sempre bellissimo perché spesso si lavora in coppie di persone, quindi io curo te e tu curi me, e si fa lo stesso esperimento, cioè si fa lo stesso esercizio, diciamo, che ovviamente ha un esito diverso su ogni persona, perché se io per esempio svuoto il plesso solare della mia compagna in quel momento, magari lei ha poi una congestione energetica nel fegato, per dire, e quindi pulirò anche quella parte del suo corpo energetico, e magari se lei lo fa a me, io sono più congestionata in un altro punto del mio corpo, e quindi lo stesso esercizio avrà un esito diverso. E una cosa bellissima che mi è successa con una persona con la quale ero molto in sintonia durante il secondo livello, è che verso la fine del corso abbiamo fatto un tipo di esercizio particolare e il nostro battito cardiaco si è sincronizzato, il mio e il suo, una persona che io non ho mai incontrato prima nella mia vita. Voglio dire, non è una persona che io conosco, che amo, non lo so, con la quale ho confidenza, assolutamente no. Eppure noi eravamo assolutamente all'unisono in quel momento ed eravamo allineate da questo canale energetico che stavamo condividendo. Ed è una cosa che ha aperto tantissimo la mia percezione e anche la mia coscienza, perché non ci potevo credere, sinceramente, sul momento. Mi dicevo che era una cosa, pazzesca, soprattutto per una scettica come me, perché ricordiamoci che io non sono assolutamente portata a credere che le cose funzionino senza averle sperimentate, appunto con le mie mani, in prima persona. E questo è sempre valso per qualunque genere di disciplina. Ora, non voglio dire che tutti devono credere al fatto che lo stesso effetto si produrrà su ciascuno. Quello che però posso dire è che su di me ha avuto questo effetto immediato. E anche sulle persone che mi circondano e sulle quali agisco ho degli effetti immediati, perché se mio figlio ha 39 di febbre, dopo mezz'ora non ce l'ha più e non gli ho dato nessun farmaco, e di solito ce l'ha per 3 giorni di seguito, vuol dire che c'è stato un effetto. Devo prenderlo in
Assolutamente sì.
considerazione, capito? E soprattutto se gli ritornano le guance rosse e si mette a mangiare come se stesse benissimo, e fino a 2 minuti prima era moribondo. È vero anche che i bambini si riprendono molto velocemente, però ti devo dire la verità, prima di applicare questo genere di tecnica, io non ho mai vissuto un'esperienza del genere. Stavo le nottate bianche in piedi a misurargli la temperatura, te lo dico sinceramente, è proprio l'esempio più pratico che mi viene in mente. Perché penso, se non erro, avete dei bambini anche voi
Sì.
e sapete com'è quando sono malati, ahimè, quando sono piccoli. È dura comunque, è dura anche per la preoccupazione che abbiamo nei loro confronti. Quindi è una cosa che mi solleva da un punto di vista pratico perché gli passa la febbre e mi solleva anche da un punto di vista energetico perché fa sì che il mio plesso solare sia meno pieno di energie negative e di schifezze che poi mi tocca pulire per il seguito.
Molto interessante.
E Cristina, quali sono gli altri due livelli di pranic healing? Hai citato i primi due che hai
Sì.
affrontato tu e i successivi quali sono?
Allora, in realtà sono più di così. Allora, ci sono diversi. I quattro livelli che vengono insegnati, i livelli che sono insegnati al pubblico sono quattro. C'è il primo livello, poi c'è il livello advanced, appunto con il pranocolore, poi ce n'è un terzo nel quale si può agire sulle malattie di origine psicologica, e poi ce n'è un quarto che potenzia, diciamo, tutti i livelli precedenti e nel quale si usano i cristalli per appunto focalizzare l'energia pranica sul paziente. Quindi in questo caso, come diceva Max, si può usare uno strumento che va al di là delle nostre mani. Non è uno strumento strano, sono semplicemente dei cristalli, ma che vengono usati in una maniera particolare. Poi ci sono dei livelli che non vengono insegnati al grande pubblico, ma che sono stati attraversati invece dalla persona che ha elaborato questa tecnica, che si chiama Master Choa Kok Sui, che è uno studioso perché ha approfondito questa cosa, insomma, durante un ventennio più o meno, che ha fondato un istituto di studi, eccetera, e che è andato, diciamo, molto avanti, che ha comunque istituito dei livelli perché il suo scopo era quello di divulgare e quindi ha creato proprio dei seminari, dei livelli, delle scuole, degli insegnamenti che potessero essere trasmessi. Però sono a un livello, diciamo, molto avanzato, molto più avanzato del quarto, però quelli che si imparano di solito sono questi quattro.
Ok, molto chiaro. E come tipo di tecnica, dal tuo punto di vista, è una tecnica adatta a tutti? Quanto tempo è necessario prima di padroneggiarla e ottenere i primi risultati su se stessi e sugli altri?
È una tecnica adatta a tutti, ovviamente bisogna avere la volontà. Di forse riesaminare la propria individualità, perché si tratta comunque di aiutare gli altri a stare meglio, per cui vuol dire che ti devi confrontare con te stesso in prima persona e ti devi confrontare con gli altri. Detto ciò, come tecnica in sé è una tecnica piuttosto semplice, perché è proprio un protocollo, stimoli i chakra delle mani, fai degli esercizi di respirazione che sono mutuati dallo yoga, quindi c'è una sequenza appunto respiratoria da seguire che non è particolarmente difficile. E lo puoi fare subito nel momento in cui hai i primi insegnamenti, anzi è consigliato che tu lo faccia subito perché se lo chiudi nel cassetto non ti serve niente, quello che conta poi dopo è l'esperienza. Imparare una tecnica sì, però poi la devi usare. E nel momento in cui la usi funziona subito, quindi in realtà gli effetti sono rapidi e la messa in atto è immediata.
Ok, super interessante. Ora mi piacerebbe invece parlare un po' delle mappe karmiche. Che cosa sono? Visto che hai parlato di questi percorsi itineranti e di questa rielaborazione dei blocchi passati.
La mappa karmica è appunto la cosa della quale parlavamo prima, quindi di solito come funziona? Funziona che le persone che sono interessate magari mi chiedono di farne una e molto praticamente io uso la radiestesia e i quadranti, come le persone che vorranno approfondire potranno trovare nel tuo corso, per fare questa ricerca storica. E quindi se la persona è vicina a me fisicamente, mi basta centrarmi su di lei con il pendolo, su una mano o comunque su di lei, su un chakra, sulla sua persona. Se è lontana, mi serve quello che viene chiamato un testimone, quindi qualcosa che la rappresenti, di solito una fotografia. Una fotografia che io chiedo che rappresenti un'espressione di sé verace. Un vero sorriso, un vero momento che ti piace di te stesso, che è stato immortalato, una cosa che per te abbia un senso, un significato, a maggior ragione se non ti conosco personalmente. E poi, utilizzando dei quadranti, vado indietro, quindi li interrogo e cerco di capire, quale delle esistenze passate in questo momento, quindi quante esistenze fa, quale, chi eri, quindi, chi sei stato. E perché ci sono ancora degli strascichi adesso? Da dove venivi? In che paese vivevi? Qual era il tuo mestiere? Qual era lo scopo che dovevi perseguire in quell'esistenza? Se l'hai perseguito, no, se lo devi continuare in questa. E poi, e questa è una cosa che riguarda il prima, diciamo. E poi c'è un punto presente, perché noi comunque viviamo in questo istante T, adesso. Quindi il futuro non c'è, secondo me, nel senso comunque è molto effimero, però quello che c'è e sul quale noi dobbiamo agire è il presente, è il qui ed ora. E quindi faccio un'analisi della persona qui ed ora, quali sono i centri energetici che magari sono scarichi o sono troppo pieni di energia. Se la persona è vicino a me, posso fare uno scanning con le mani, se non è vicino a me, posso usare sempre la radiestesia, il pendolo e quindi capire in quale zona del suo. Della sua matrice energetica sta succedendo cosa? Se il centro della corona scarico, per esempio, il chakra della corona, ci sono delle conseguenze, no? Quindi magari è bene che tu lo sappia per poter agire e migliorare la tua situazione, ove possibile. Oppure se è difficile da capire, perché comunque c'è una dimensione spirituale, noi siamo esseri spirituali, questa è una cosa imprescindibile per chiunque, anche chi non lo vuole ammettere. Non sto parlando di religione, sto parlando di spiritualità, sono due cose molto diverse per me. Se è difficile da capire, di solito aiuto anche in un modo ancora più pratico, gli dico un'essenza, un olio essenziale che ti potrebbe essere utile è questo. Perché è associabile, per esempio, non so, al chakra X e quindi ti può aiutare a spalmarne qualche goccia, farti un massaggio. Quindi questo aiuta a riattivare magari un centro energetico che è un po' scarico, o ancora associare la presenza di un cristallo. E gli spiego anche come si possono purificare, programmare, per lo scopo appunto che gli può servire e per acquisire un pochino più di energia e di sicurezza anche nel analizzare se stessi, perché io ti do una storia, ti racconto una storia, anche la tua storia di prima è attuale adesso, però poi chi devi agire sei tu, io non lo faccio al posto tuo.
Eh sì, chiaro. Visto che tra l'altro io e Daria tra pochi giorni parteremo, parteciperemo a un seminario dedicato alle vite passate, al ricordo delle vite passate, mi interessava conoscere la tua opinione, se ti sei fatto un'opinione su quello che è appunto questo argomento, visto che anche tu lo tratti con queste mappe karmiche.
Ho visto che partecipate al seminario e piacerebbe molto anche a me. Infatti l'ho visto proprio stamattina, tra l'altro, e ho pensato, mannaggia, non ci posso essere, poi ci racconterete, spero.
Eh
E, senti, io ti ripeto, sono una persona scettica, quindi ho ovviamente un punto di vista che è dovuto all'evidenza. Nel momento in cui ho cercato su me stessa e ho capito questo pezzo di percorso, di questa storia di me che mi mancava e che era della mia esistenza precedente, io sono andata avanti, sono stata meglio, ho risolto delle problematiche che nessuno al posto mio poteva affrontare. E quindi posso dirti che penso che abbia un senso parlarne, trattarne e cercare di capire la propria storia fino in fondo. Sono certa del fatto che la nostra vita sia multidimensionale. Siamo qui adesso, noi forse la vediamo come vita passata, ma in realtà esiste, nello stesso momento in un'altra dimensione. Io questo non te lo so dire, non ti so dare la risposta, però so che c'è da qualche parte, no? Ed è giusto conoscerla per se stessi, perché credo che possa essere un cammino positivo che si intraprende al proprio interno. E non rimane solo una cosa mentale e spirituale, è una cosa concreta perché la applichiamo poi nella vita di tutti i giorni e questo ci fa capire come possiamo progredire proprio dal momento in cui ci alziamo la mattina al momento in cui andiamo a dormire la sera, perseguendo uno scopo che abbiamo probabilmente deciso a priori ancora prima di sapere chi fossimo in questa vita presente. Quindi io sono pro. Però penso di doverne conoscere ancora moltissimo, quindi sto studiando e sto approfondendo.
Sì, tra l'altro, a parte che ci sono veramente migliaia di testimonianze, di ricerche fatte anche da psicologi, psichiatri, ricercatori e così via, che in qualche modo testimoniano quello che poi in realtà alcune filosofie o religioni, insomma, insegnano da veramente migliaia di anni. Quindi le prove volendo ci sarebbero anche. Però la cosa interessante è che, per esempio, il terapeuta che porta avanti il seminario che frequenteremo io e Daria dice questa semplice cosa, cioè: fondamentalmente non è neanche così importante capire se effettivamente esistono o non esistono, se sono passate, future, contemporanee, cioè alla fine il metodo funziona, tu stessa puoi testimoniare che le informazioni che hai raccolto ti sono servite per sbloccare qualcosa e andare avanti, e quindi forse al di là di tutto, dei cavilli di com'è e come non è, che forse non lo sapremo mai, la cosa interessante è che comunque è uno strumento molto molto utile e funziona.
Ma io sono assolutamente d'accordo, anche perché lo vedo anche nei tarocchi, no? Quando le persone si siedono per la prima volta davanti a me è come se mi facessero un'interrogazione per vedere se sono brava e se indovino. E io mi metto a sorridere e dico: guarda, il test non è su di me, il test è su di te. Perché questo deve esserti utile per capire qualcosa e per evolvere verso te stesso. Se io sono brava di indovino è relativo, sai, non, a te quando tornerai a casa non servirà nulla. Può piacerti o no il mio metodo, però quello che conta è che funzioni, e quindi va nello stesso senso, sono assolutamente d'accordo.
Tra l'altro, sì, anche proprio con i tarocchi facevamo l'altra sera un piccolo esperimento con un'amica, e la cosa interessante è che comunque è stata la persona a scegliere le carte dal mazzo, chiaramente capovolte, quindi lei non poteva sapere cosa stava scegliendo, eppure ogni volta che lei sceglie le sue carte e fa un certo tipo di domanda, esce intanto sempre la stessa carta che rappresenta lei, già questo è incredibile, ma poi le tre carte che ha estratto erano talmente chiare, talmente evidenti, che era impossibile che fosse un caso su 21 carte, proprio quelle tre in quella combinazione precisa. Quindi, da un lato lei, in mezzo gli amanti, e alla terza carta, un'altra carta che non diciamo, e che rappresentava esattamente la sua domanda, e rispondeva con una chiarezza che era, boh, quasi, cioè, sembrava fatto veramente con un disegnino. E le carte le ha scelte lei, non le ha scelte la tarologa, quindi. E come osservavo anch'io, alla fine noi quando facciamo questo tipo di indagine siamo in realtà noi lo strumento nelle mani del consultante che fa la domanda. E quindi, sì, come dici tu, non è tanto utile fare un test a noi, perché noi di fatto siamo uno strumento, o almeno dovremmo essere uno strumento neutro nelle mani degli altri, in modo che loro possano usarci per fare il loro lavoro.
Sì, noi siamo un tramite, non siamo neutri perché siamo comunque un tramite personale, siamo delle persone, siamo quello che viene chiamato, che insomma anche qua c'è un'accezione negativa purtroppo, quella di medium, no? Però tali siamo e è sempre il consultante che sceglie le carte, almeno nei miei giochi, in quello che io propongo alle persone, perché è la sua storia che vogliamo raccontare. E i tarocchi di Marsiglia, ma anche le altre carte, io dico sempre che sono uno strumento gentile. perché non si rifiutano mai di rispondere alla tua domanda, anche quando sembra che ti stiano sviando, in realtà stanno rispondendo in modo preciso e ti danno tantissimi dettagli. Io personalmente uso anche gli arcani minori perché senza non penso che potrei effettuare una lettura, perché gli arcani minori sono il sale, sono il pepe, sono le spezie, sono tutto quello che in una ricetta dà corpo, che non la rende piatta, che ti fa capire i piccoli eventi della vita, che sono quelli che fanno parte delle nostre vite fondamentalmente. E per citare Jodorowsky, le carte, i tarocchi sono una macchina metafisica ed è assolutamente vero, secondo me.
Eh sì.
Cristina, volevo chiederti quest'altra cosa prima di avviarci alla conclusione, visto che anche prima tu hai parlato della tua famiglia e del fatto che in un certo senso vi siete ritrovati, no? E c'è un po' questa idea, se vuoi, romantica, che ci si rincontra, no? Con le persone con cui abbiamo avuto a che fare in questa vita, anche nelle prossime, o meglio, forse ci piace pensare che magari sotto altra forma, in altri corpi, però potremo in qualche modo continuare il viaggio che abbiamo iniziato qui con le stesse persone nella vita futura. Mio figlio ha 4 anni e mezzo, ecco, a volte già mi dice: mamma, quando io muoio voglio rinascere nella stessa famiglia, no? E io lo guardo stupita e dico: vabbè, avrei sentito noi che parlavamo di queste cose, però è come se, non so se gliel'ho passato io o se gli è venuta lui, però c'è un po' questa idea, no? Secondo te, per la tua esperienza, come funziona? Veramente ci ritroviamo con le stesse persone, nel corso delle nostre vite, oppure così, diciamo, ci piace pensarlo, ma.
Ma io penso sinceramente, e forse so anche, che assolutamente ci rincontriamo. Se vi è capitato di leggere qualche libro di Steiner, addirittura lui dice che tutte le persone che incontriamo attualmente le abbiamo già incontrate, anche una persona alla quale sorridi al bar. E questo dà molta speranza da un certo punto di vista. Da un altro punto di vista, posso dirti che nelle ricerche che ho fatto sulla mia famiglia, non solo noi ci siamo rincontrati tutti quanti, ma ci siamo rincontrati con uno scopo preciso. E lo scopo preciso è che io ho 2 figli, uno di questi 2 rincontrasse suo padre perché faceva parte del suo clan precedentemente, e l'altro non rincontrasse me, ma rincontrasse mio padre. Perché, come ti dicevo, il mio destino è di essere un tramite, e quindi io sono stata il tramite per il rincontro di questi 2 grandi clan, pre-incontri, popolazioni precedenti che hanno vissuto, che si sono incontrate precedentemente, perché entrambe devono portare a termine qualcosa. Sono 2 scopi totalmente diversi gli uni dagli altri, ma devono portare a termine qualcosa, devono perché lo vogliono, non perché è un'imposizione, perché vogliono portare a termine uno scopo che per loro è importante, e in una sola vita magari non basta, non si può, o semplicemente vogliono andare oltre. Il mio bambino più grande, per esempio, che ha imparato a parlare molto presto, in una maniera abbastanza sconvolgente per la sua età, perché parlava come una persona grande, insomma, con tutti i termini giusti, i verbi corretti, mi ha raccontato quello che ricordava prima di nascere. E ti assicuro che io non avevo ancora toccato nessuno di questi argomenti esoterici. Io non ho mai parlato con lui quando era piccolissimo, perché neanch'io avevo le idee chiare. E lui mi ha raccontato, e io gli ho detto: ma è possibile veramente che ti ricordi queste cose? Mi ha detto: ma certo che me le ricordo, perché non dovrei? E giustamente, perché non dovrebbe? Poi tendiamo a dimenticare con il tempo, però lui si ricordava di idee, sensazioni, rumori, ma anche di concetti difficilissimi, di geometria, di astronomia. Solo che quando siamo molto piccoli magari non possiamo ancora esprimerli perché non parliamo, e lui lo poteva esprimere e quindi me l'ha raccontato semplicemente.
Che meraviglia,
Sì,
che
è una cosa
emozione.
fantastica. Io ero sconvolta, non l'emozione. Ero scioccata. Mi dicevo: oddio, che cosa ho sbagliato con questo figlio. Invece, in realtà, no, vedi, bisogna liberarsi da questa paura. Era una rivelazione preziosissima. Io ne faccio enorme tesoro adesso.
Ci credo. Va bene, Cristina, ci avviamo alla conclusione e volevo farti ancora questa domanda. Ti Ti va di condividere con i nostri ascoltatori un semplice esercizio, un qualcosa che potrebbero fare subito dopo aver ascoltato l'intervista per mettere un po' in pratica le cose di cui abbiamo parlato, vuoi sul pranic healing, vuoi su qualsiasi cosa che ti senti di consigliare per andare un po' più sul concreto?
Io quello che faccio tutte le mattine quando mi alzo è respirare profondamente con la parte diaframmatica del nostro corpo, quindi gonfio la pancia per essere concreti. Poi mi stropiccio un po' i chakra delle mani, che è una cosa facilissima, con il pollice schiacciate sul palmo e ruotate semplicemente qualche volta. E poi accendo un bastoncino di incenso di lavanda. Perché mi piace l'odore, perché la lavanda purifica, pulisce l'aria, e apro la finestra e respiro. È vero che io abito in campagna, quindi ovviamente è un'aria, lo so, è un'aria sana, diciamo, però in realtà tutti abbiamo bisogno di respirare profondamente la mattina prima di iniziare la giornata, perché questo ci dà energia, e soprattutto se noi applichiamo questo genere di respirazione diaframmatica con la pancia, se gonfiamo la pancia e se massaggiamo tutti i nostri organi interni, è una cosa che ci dà immediatamente benessere.
Wow, super semplice ma super efficace.
Super
Bene, grazie.
semplice, io sono sempre per la semplicità.
Grande, è quella che funziona di più.
Esatto. Cristina, ci avviamo alla conclusione e ti facciamo ancora qualche domanda. Io ti vorrei chiedere se c'è una persona o delle persone in particolare che ti hanno ispirata nella tua vita, nel tuo percorso e perché.
Delle persone, tantissime persone che non ho conosciuto, nel senso tantissimi autori di libri, ve l'ho detto, leggo tantissimo, è una cosa, sono forse pure esagerata, non lo so, che mi hanno sicuramente ispirata moltissimo, soprattutto forse neanche tanto per quello che hanno scritto, ma per come lo hanno fatto, per il tipo di percorso che hanno intrapreso, senza paura di dire quello che pensavano, che stavano cercando. Veramente il coraggio dei propri atti. Ora come ora, qui nel presente, persone che mi aiutino e mi ispirino, ma penso la persona che mi ha insegnato il pranic healing è una persona che mi ha fatto capire che devo smettere di preoccuparmi. E questo è un grande, se semplicissimo, ma un grande insegnamento, perché io sono sempre preoccupata e questa cosa mi è stata di grandissima ispirazione, devo dire, nella sua immensa banalità e semplicità, però ha colpito al centro. E poi una persona che mi ispira tantissimo, pur essendo diametralmente opposta come impostazione, è mio padre, perché è uno che vede sempre il lato onirico delle cose, lui sogna sempre.
Wow! E Cristina, c'è un libro o un film che ha cambiato la tua vita o che ti ha ispirato in modo particolare che ti va di condividere con noi?
E guarda, un film che forse da un certo punto di vista non è tecnico, nel senso che non ha niente a che vedere con queste cose, ma che il mio film è una pietra miliare per me, è Il cielo sopra Berlino, che ho visto a Parigi, ecco, 20 anni fa, da sola in un cinema piccolissimo, l'ho visto in tedesco, tra l'altro, e mi ha veramente cambiata. Non saprei neanche dirti come esattamente, ma è come se avessi tradotto qualcosa automaticamente dentro la mia testa. Mi ha dato un messaggio pazzesco. E un libro, guarda, un libro. Allora, tutto questo nuovo percorso che io ho intrapreso, appunto, dall'anno della crisi, diciamo, dai 39 anni, in realtà è iniziato con un libro. E risponde anche alla tua domanda, come coniugo la mia vita professionale tutta insieme con questi aspetti. Ero al lavoro, stavo tenendo un workshop a Milano, che è durato 12 ore, era una cosa infinita, alla fine ero sulle rotule, veramente, non ne potevo più. E si teneva in un luogo che era insomma, un posto di co-working, ma anche libreria e caffè, un luogo carinissimo, tra l'altro. E alla fine di questa giornata pazzesca, io ho guardato in uno scaffale e su un tavolo e ho trovato un librino che si chiama L'ignoto ignoto. Ed era piccolissimo, insomma, sono pochissime pagine, e quindi mi sono messa a leggerlo in una pausa di 10 minuti che avevamo fatto, e questo libro è stato l'inizio del mio filo di Arianna, l'inizio del filo rosso che mi ha spinto a fare tutte le altre ricerche, perché il suo messaggio è: non cercate dove conoscete, fatevi colpire da quello che non cercate, che non conoscete, perché questo
Bello,
permette di andare oltre. E poi parla di una cosa fantastica che io faccio sempre, non sapevo si chiamasse così, che è la bibliomanzia. Allora non faccio solo cartomanzia, ma anche bibliomanzia, che è un modo di farsi colpire leggendo il futuro nei libri, quindi veramente seguire un filo rosso di tutte quelle che sono le pubblicazioni che ci colpiscono, perché sono un indizio per andare avanti. E io l'ho messo in pratica, l'ho veramente fatto. E sto andando avanti a una velocità propulsiva nelle mie ricerche.
Ma sai che questa cosa è veramente incredibile perché capita anche a me. L'ultima volta, per esempio, è stato passeggiare, vivevamo in Irlanda ancora e stavamo passeggiando, siamo passati davanti a una libreria molto carina e io mi sono sentito proprio attratto dentro. Sono andato a colpo sicuro verso uno scaffale, ho infilato una mano, ho tirato fuori un libro ed è un libro che poi è stato un tassello fondamentale per il mio percorso e che poi mi ha aiutato poi ad avere l'ispirazione per creare il mio corso sul pendolo, insomma, è stato veramente prezioso. Era lì, mi ha
Sei
chiamato.
un bibliomante anche tu.
Chi lo sa?
Sicuramente, basta semplicemente sintonizzarsi su questo canale, in realtà. È un altro canale di lettura, appunto. Questo librino lo dice tra l'altro in una maniera simpatica, ironica. Io, tra l'altro, è un'edizione gratuita, consiglio a tutti di leggerlo. Si chiama L'ignoto ignoto, le librerie e il piacere di non trovare quello che cercavi.
Ah, che bello!
È
Bellissimo!
fantastico.
Eh sì, ma infatti veramente è una pratica da consigliare, quella di lasciarsi un po' portare fuori dai soliti canoni, dalle solite certezze, andare sempre solo a cercare la conferma a quello che sappiamo già.
Assolutamente, sì.
Eh sì, bene.
Bene, Cristina, siamo arrivati al nostro domandone finale, che è questo. Se tu avessi la bacchetta magica e potessi realizzare un solo cambiamento radicale nella tua vita, qualunque cosa, però solo nella tua vita, cosa cambieresti?
Guarda, tra l'altro, se ce l'avete prestatemela perché la uso subito. Io vorrei smettere di avere paura. Voglio smettere di avere paura e lo dico perché quando diciamo queste frasi in modo così assertivo e affermativo, magicamente succede. Quindi il linguaggio è una bacchetta magica. Io voglio smettere di avere paura adesso.
Anche noi. Ti
Anche noi, sì. Ti
E allora
capiamo.
ditelo, ditelo e funzionerà.
Ok, vogliamo
Vogliamo
smettere
smettere
di
di avere
avere
paura
paura adesso.
adesso.
Bravi.
Grande. Va bene, Cristina, è stato veramente un'ora super interessante e prima di salutarti ti chiediamo se c'è la possibilità per i nostri ascoltatori di seguire il tuo lavoro o anche di contattarti, partecipare a un tuo incontro itinerante o venire da te in qualche modo, non so, come lavori con il pubblico.
Sì, mi si può contattare tramite la mia pagina Facebook, Cristina Federica Sarcinella, non ho omonime, quindi mi trovate abbastanza facilmente. E tutte le cose che faccio, come serate itineranti con energie tarocche, le faccio in Puglia perché attualmente vivo qui. Prossimamente credo che organizzerò qui alla masseria degli incontri, dei seminari, credo, sulle carte. E organizzerò degli eventi, quindi sarà possibile perché ho una pagina anche della masseria che si chiama Masseria Pelosella, che non sono io, ma è un fiorellino spontaneo che ha delle facoltà farmaceutiche ed è un nome territoriale, non è un nome che ho scelto. Quindi prossimamente credo che organizzeremo degli eventi anche qui in loco perché è un posto bellissimo, immerso in un uliveto secolare. Però per il momento è la mia pagina Facebook personale, sicuramente per chi è curioso vuole parlare con me.
Molto bene,
Che
la
bello, per
mettiamo.
un attimo mi sono ritrovata lì. Qui oggi è un po' uggioso. Mi sono immaginata il sole, gli ulivi.
Senti, qui è partito con il sole e poi è diventato uggioso, però il lato positivo delle giornate uggiose è che si vedono dei colori che se no col sole non potremmo vedere. Per esempio, si vede il retro delle foglie d'ulivo che è argentato, ha un colore meraviglioso e si vede soprattutto in queste giornate un po' grigette così. Quindi in realtà è un'esplosione di colori comunque, per cui consiglio a tutti coloro che non l'hanno ancora visitato di visitare un uliveto, perché è fantastico.
Sì, veramente sì. Va bene, Cristina, grazie infinite per il tempo che ci hai dedicato, per le cose che ci hai raccontato, e assolutamente da approfondire anche dal nostro punto di vista. E ti facciamo veramente un in bocca al lupo per il tuo percorso, per la tua bacchetta magica che serve anche a noi. E grazie, grazie di cuore.
Io ringrazio voi, davvero è stato un piacere. E tra l'altro voglio dirvi che sono un'accanita ascoltatrice di tutti coloro che intervengono nei vostri podcast. E vi prego di continuare così.
Grande,
Grazie.
lo faremo.
Wow.
Va bene, un grande abbraccio.
Grazie mille di tutta la tua energia super positiva, si sente tanto.
Grazie Dario, sono contenta perché tra l'altro temevo un po' appunto perché sono malata che, di essere un po' moscia,
No, no,
e invece magari non troppo.
super scoppiettante.
No, no, decisamente no.
Ok.
Quindi grazie. Ragazzi, un abbraccione grande da me e dagli Ulivi e a prestissimo.
Ok.
Ciao.
Ciao, 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 ciao.
Ciao, ciao.
Oh, davvero una bellissima intervista. E a proposito di radioestesia, di tarocchi e di tante altre forme di divinazione, ma anche semplicemente di indagine, mi capita spesso di sentirmi dire: ah, ma questo non è scientifico, non ci sono prove, non funziona, non è mai stato dimostrato che funziona scientificamente, e quindi sono tutte cavolate. Ora, io tante volte ho condiviso il mio punto di vista sulla questione, anche perché io stesso, avendo realizzato dei videocorsi sull'utilizzo del pendolo e della radiestesia, ho avuto spesso occasione di in qualche modo togliere questo tipo di dubbi alle persone, perché sono veramente dei malintesi che nascono, secondo me, da un modo di ragionare che, non conoscendo la materia, la giudica e la critica guardandola da un punto di vista sbagliato. Quindi penso che sia normale per chi vuole dimostrare scientificamente queste cose andare incontro al fallimento, perché semplicemente non conoscono i presupposti grazie ai quali questo tipo di cose funzionano. Quindi semplicemente parto da una considerazione molto personale: sia con i tarocchi, sia con il pendolo, sia con altri strumenti, mi è capitato molto spesso di avere delle risposte impressionanti, delle risposte così chiare, così nette e così precise da non poter essere assolutamente coincidenze. Ok, poi è vero, si dice che siamo noi in grado di interpretare e dare letture in modo da uniformare i nostri risultati alle nostre aspettative. In parte questo è sicuramente vero e fa parte del gioco, perché quando parliamo di divinazione, quando parliamo di indagine, è chiaro che noi stiamo cercando una risposta. Ora, non è che questa risposta deve per forza arrivare con raccomandata, scritta, firmata e bollata, ma spesso arriva, anzi praticamente sempre, arriva attraverso dei simboli, attraverso delle metafore, attraverso semplicemente qualcosa di cui noi ci accorgiamo e, accorgendoci di questa cosa, troviamo in noi la risposta. Perché di fatto le risposte arrivano in questo modo, ok? È una ricerca interiore quella che noi facciamo. Quindi molto spesso pendolo, tarocchi e quant'altro non fanno altro che darci il segnale, darci l'indicazione, farci accorgere di qualcosa e far sì che riusciamo a trovare in noi la vera risposta. Però capita anche, ed è capitato a me in prima persona, ma capita veramente a tante persone che l'hanno condiviso, che arrivino risposte molto chiare rispetto a fatti concreti, quindi non semplicemente indagini a livello psicologico, emotivo o comunque personale, ma proprio anche cose concrete. Ok, quindi com'è possibile che tutti questi strumenti funzionino quando noi facciamo i nostri test in privato e invece non funzionino quando qualche scienziato indice questo concorso in cui verrà premiata la persona che riuscirà a dimostrare che effettivamente con il pendolo riescono a indovinare una certa cosa? L'altro giorno mi ha scritto una persona dicendomi: se il pendolo funziona veramente, se la radiestesia funziona veramente, saresti disposto a fare un test in cui ci sono 5 bustine di zucchero e una bustina di veleno? E tu devi trovare la bustina di zucchero e mangiartela, rischiando però di mangiarti il veleno e morire? E ovviamente la risposta che ho dato io è: no, non lo farei mai, sarebbe una cosa assolutamente stupida da fare. Prima di tutto perché il pendolo non è fatto per fare questi giochetti, non è fatto per dimostrare agli scettici che che è un trucco magico, che è un potere soprannaturale. Il pendolo non serve a questo, i tarocchi non servono a questo. L'ho detto e lo ripeto, non servono per dimostrare agli scettici qualcosa che gli scettici non vogliono vedere, ok? E tra l'altro non funzionerà, non può funzionare, perché questo tipo di indagini per funzionare si basano sulla sensibilità delle persone che lo usano. Quindi quando io uso il pendolo, questa cosa si basa sulla mia sensibilità, sulla mia percezione. Il pendolo è un oggetto neutro che non fa altro che manifestare, aiutarmi un po' a fare da lente di ingrandimento o da microscopio, da telescopio. Può veramente mostrarmi cose molto piccole, molto grandi, ma che io in questo momento non riesco a vedere con i miei soli strumenti, diciamo così. Ma di fatto quello che fa il pendolo è semplicemente amplificare come fa un'antenna il messaggio che la radio riesce a percepire. Quindi io sono la radio, recepisco il messaggio, il pendolo mi fa solo da antenna. I tarocchi funzionano più o meno allo stesso modo, semplicemente si dispongono in un modo che mi permette di dare una lettura, ma sono poi io che devo dare questa lettura e interpretare questi risultati perché parlano di me. Ora, quando questa cosa viene fatta con il cuore, viene fatta con l'intento, viene fatta con una motivazione molto alta, noi siamo disposti a sacrificare parte della nostra energia per un qualcosa di più grande, per il bene nostro e di tutte le altre persone coinvolte. Quando invece si tratta semplicemente di trovarsi davanti a un pubblico di scettici che mettono in discussione, che non vogliono vedere, che non pensano che questa cosa sia vera e quindi già partono molto prevenuti. E io mi ritrovo a dover dimostrare qualcosa difendendomi, sostenendo la mia opinione e sperando che tutto vada per il meglio in modo che gli altri possano convincersi di qualcosa di cui tra l'altro difficilmente si convinceranno. Ecco, in questi casi non funziona, perché non ci sono le condizioni di base, non c'è il cuore, non c'è la volontà, non c'è questa disponibilità energetica da mettere in gioco. In qualche modo non stiamo cercando un messaggio evolutivo, di crescita, costruttivo e per il bene delle persone coinvolte. Stiamo semplicemente facendo una sfida, un gioco o una prova per dimostrare qualche cosa a qualcuno che questo qualcosa non lo vuole vedere o non lo vuole accettare. Quindi già questi sono i presupposti per cui tutto questo secondo me non può funzionare. E infine, ripeto, è vero che ci sono persone che si ingannano. È vero che ci sono persone che vogliono a tutti i costi vedere una risposta che non c'è, è vero che ci sono persone che mettono le loro aspettative davanti a tutto e si inventano un po' le cose o si ingannano, è vero, ci sono queste persone. Così come ci sono persone credulone che si rivolgono a maghi e fattucchiere che con il pendolo raccontano qualsiasi cosa. Io nei miei corsi dico sempre è preferibile non indagare sul futuro perché il futuro cambia. Non è scolpito sulla pietra. E quindi la risposta che do oggi, domani potrebbe essere diversa se cambiano le condizioni. E consiglio alle persone di non andare da maghi e fattucchiere a chiedere il mio fidanzato mi ha lasciato, ritornerà da me, quella persona che io amo tanto ma che non mi considera si innamorerà di me. Sono domande, secondo me, molto rischiose da fare, prima di tutto per la natura stessa della domanda che facciamo, per l'aspettativa, il bisogno che c'è dietro. E tra l'altro rischiamo veramente di prendere delle cocenti delusioni e illusioni, perché con il pendolo non è detto che noi abbiamo il diritto e la capacità di prevedere il futuro degli altri e vincolarlo a noi. Quindi magari il pendolo oggi mi può dire sì, quella persona tornerà da te, perché in quel momento le condizioni sono queste. Poi magari dopo 10 minuti la persona cambia idea e la realtà è questa, la persona può cambiare idea. Quindi io invito sempre le persone a non fare questo tipo di indagini, che sono quelle che vanno per la maggiore, e tanta gente si rivolge appunto a cartomanti e radioestesisti, pendolari, chiamiamoli così, fattucchieri, che in cambio di un lauto compenso tendenzialmente danno le risposte che una persona vuol sentirsi dire. E questo per me è spiacevole, anche perché oltre, secondo me, a danneggiare le persone, danneggia anche l'immagine e la reputazione del pendolo, dei tarocchi e così via, che invece sono strumenti veramente molto seri, molto profondi, molto efficaci, a patto che li utilizziamo nel modo giusto e ci affianchiamo alle persone giuste, ci affidiamo alle persone giuste, un po' come oggi abbiamo visto con con Cristina, che secondo me è una di queste persone alle quali possiamo dare la nostra fiducia. Che ne pensi, Daria?
Assolutamente sì, sono d'accordissimo con quello che dici. D'altra parte, ci sono cose che non si possono testare scientificamente, non si possono provare. C'è un'energia più sottile che ci circonda, per chi vuole credere che ci sia, ma ci sono tante persone che possono testimoniare di averla vista o percepita in un qualche modo. Adesso anche la scienza sta evolvendo in questo senso e sta costruendo dei macchinari che permettono anche di vedere questa energia, e quindi stiamo andando in questa direzione, per cui tutte quelle persone che sono scettiche oggi e che chiedono a gran voce delle prove scientifiche, io spero tanto che possano venire soddisfatte nel futuro. Perché stiamo andando in quella direzione? Perché tante persone hanno già vissuto sulla loro pelle e testimoniato che tutta questa energia sottile che ci circonda, il cosiddetto vuoto, non è poi così tanto vuoto. E quello che possiamo fare attraverso il pendolo, attraverso i tarocchi, attraverso le mani, come diceva anche Cristina, che ci ha parlato del pranic healing, tutte queste pratiche sono possibili grazie a qualcosa che adesso non è così visibile o magari percepibile per i più, ma che esiste. Quindi assolutamente sì, sono d'accordo con te. Mi ha fatto molto piacere parlare con Cristina perché ci ha portato un'altra testimonianza fra le tante che abbiamo già avuto la fortuna di portare nel nostro podcast. Questa è un'altra testimonianza in più che ci fa vedere come l'energia possa funzionare e diventare visibile in un certo senso.
Eh sì, tutto dipende dall'atteggiamento con cui facciamo le cose. E comunque sia, voglio anche specificare che quando per esempio si utilizza il pendolo, non è così scontato che io prendo in mano il pendolo, lo faccio girare e ottengo le risposte. Serve una preparazione, serve competenza, serve studio, serve esercizio. Quindi è una questione di disponibilità energetica. Più la nostra energia è alta, più siamo in grado di gestirla, più siamo in grado di focalizzare la nostra mente, la volontà e l'intento, più riusciamo ad ottenere dei risultati, a patto che ci mettiamo anche cuore, che ci mettiamo anche passione, che ci mettiamo veramente un desiderio forte di fare del bene a noi e agli altri. Ok, quindi è un'alchimia di tanti fattori. Io sono d'accordo, non prenderei, non testerei una bustina di zucchero o di veleno e poi me la mangerei a colpo sicuro, perché io stesso so che un test con il pendolo potrebbe non dare la risposta giusta, ne sono consapevole. Non è una cosa scientifica nel senso che è ripetibile all'infinito e dà sempre lo stesso risultato, ok? Sulla Terra sappiamo che se lasciamo cadere un oggetto, cade sempre alla stessa velocità e nello stesso tempo, perché questa è una legge della fisica, ok? Ora, il pendolo si basa su un'alchimia di fattori che influenzano tutto questo, così come la stessa legge della gravità non funziona più se usciamo dalla Terra, ok? O meglio, la legge funziona, ma i parametri sono cambiati. Allo stesso modo è come se ognuno di noi fosse un piccolo universo in miniatura, ok? Quindi quello che vale per uno in un certo momento potrebbe non valere per un altro in un altro momento o per la stessa persona in un momento successivo. Cambia l'energia, cambia il livello di attenzione, di concentrazione, cambiano tanti parametri, quindi non è possibile ripetere meccanicamente lo stesso risultato infinite volte. Perché non stiamo testando una palla d'acciaio che casca nel vuoto, ma stiamo testando persone, persone vive, che cambiano, mutevoli, volubili e così via. E quindi veramente io penso che dovremmo allargare il nostro concetto di scientificità e smettere di considerare tutto come un qualcosa di puramente meccanico, perché c'è una parte viva, una parte preponderante che è viva, che muta, che cambia, che è volubile ed è giusto che sia così. Quindi, insomma, l'invito è semplicemente quello di cominciare a vedere le cose anche da altri punti di vista e magari dialogare con le persone che affermano di ottenere questi risultati, se non altro per capire dal loro punto di vista che tipo di risultati ottengono prima di scartare tutto come una cialtronata. Ok? Va bene. fine del sermone.
Bene, prima di salutarti, ti ricordiamo però che abbiamo creato il gruppo Facebook dedicato alla tribù di Supernatural Café, in cui ci possiamo confrontare su tutti gli argomenti del podcast e aiutarci a vedere il mondo da altri punti di vista. Se ti va di partecipare, ti aspettiamo lì.
Bene, noi ci sentiamo nel prossimo episodio di Supernatural Caffè con l'intervista a una persona veramente supernatural.
Ciao, tribù di Supernatural, alla prossima.
Ciao!
Ciao!